Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore. Signore, ti ringraziamo perché per noi è motivo di gioia poter stare alla tua presenza e poter invocare il tuo nome, perché mentre le nazioni, Signore Dio, in questo tempo malvagio soffrono, e soffrono attraverso la fame, soffrono attraverso tutte le prove, tutti i cataclismi e tutto quello che sta succedendo, sappiamo che il popolo di Dio, distribuito anch'esso nelle nazioni, prega per la pace, Signore, e prega soprattutto per il ritorno di colui che ristabilirà il regno sopra la terra, colui che è il re del re, il Signore dei signori. Così ti preghiamo in quest'oggi che tu visiti il tuo popolo, Signore Dio. Visita le nostre anime attraverso la tua preziosa parola e dacci grazie che possiamo gustare, Signore Dio, ancora questa sera la tua presenza. Grazie ti diciamo per ciò che fai per noi, grazie ti diciamo per la tua misericordia, e vogliamo lodare e benedire il Signore applaudendo il Re del Re, il Signore dei signori, Gesù Cristo, nostro amato Re, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere la parola di Dio per come è contenuta nel libro delle Cronache, Prima Cronache, esattamente capitolo 14, dal verso 8 al verso 17. Ripeto, dal libro delle Cronache, il capitolo 14, dal verso 8 al verso 17. Colgo l'occasione per salutare i cari che ci stanno ascoltando attraverso tutti i mezzi di diffusione che il Signore permette, attraverso il quale noi possiamo trasmettere la buona e preziosa parola di Dio, e confidiamo che ancora questa sera il Signore ci dia la sua santa parola, affinché ricevendola nei nostri cuori possiamo ricevere forza e guida. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora, quando i Filistei ebbero inteso che Davide era stato unto re sopra tutto Israele, salirono tutti per cercar Davide. E Davide, avendo ciò inteso, uscì loro incontro. Ed i Filistei vennero e si sparsero per la valle dei Rafei. Allora Davide domandò il Dio dicendo: salirò io contro ai Filistei? E me li darai tu nelle mani? E il Signore disse: sali, ed io te li darò nelle mani. Essi adunque salirono in Baal Perazim, e Davide li percorse qui, e disse: Iddio ha rotti per mia mano i miei nemici, a guisa ad un'inondazione d'acqua, perciò quel luogo fu chiamato Baal Perazim. Ed i Filistei lasciarono qui i loro dii, e per comandamento di Davide furono bruciati col fuoco. Ora i Filistei si sparsero un'altra volta per quella valle, e Davide domandò di nuovo il Dio e gli disse: non salir dietro a loro, e rivolgiti d'incontro a loro, e va sopra loro di rincontro ai gelsi. E quando tu dirai sentire un calpestio sopra le cime dei gelsi, allora esci fuori in battaglia, perciò che il Dio sarà uscito davanti a te per percuotere il campo dei Filistei. E Davide fece come Dio gli aveva comandato, e il campo dei Filistei fu percorso da Gabaon fino a Gezer, e la fama di Davide si sparse per tutti i paesi, e il Signore mise spavento di lui in tutte le genti. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Il tema di questa serata di culto si rifà a questi versi, e in modo particolare al verso che dice: allora Davide domandò al Signore. Allora Davide domandò al Signore. Spesso e volentieri noi ci troviamo di fronte a molte imprese nella nostra vita, a molte decisioni da prendere, a molti attacchi che il diavolo presenta davanti a tutto il popolo. Ma la scrittura ci mostra che Davide, come gli uomini di Dio di ogni tempo, pur avendo lo Spirito di Dio nella loro vita, pur avendo quindi qualcosa di sovrannaturale da parte di Dio, non erano soggetti ad iniziative personali. Questo è molto importante, perché io credo che spesso e volentieri la nostra vita si trova in gravi problemi e certe scelte possono essere messe in buone discussioni perché agiamo per iniziativa personale. Spesso e volentieri possiamo trovare qualcuno che dice il Signore mi ha detto, ma se poi andiamo a esaminare e magari qualcuno gli domanda mai udito la voce del Signore? No, e come te l'ha detto il Signore? Perché l'ho sentito nel cuore. Ora fratelli, noi sappiamo che Dio si rivela con i suoi modi, alle volte per lo Spirito ci fa sentire qualcosa e ci muoviamo. Però attenzione, dobbiamo fare a non confondere il pensiero nostro umano con quello di Dio. Perché in ogni tempo, che nessuno si offenda, a cominciare di me personalmente, il Signore, così nessuno si offende, a cominciare col fratello Piero, dice: i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, né le mie vie le vostre vie, gloria a Dio. E allora cosa è quello che il Signore questa sera ci vuole mostrare? È qualcosa di glorioso e di unico che deve fare riflettere la Chiesa in ogni tempo. Davide viene unto re sopra Israele, e nel momento in cui viene unto re sopra Israele, immaginatevi che da un lato la corte celeste si mette attorno a lui per dargli spinta e portarlo avanti nel ministero, in tutto quello che necessiterà, ma un altro esercito, non più potente ma potente, davanti a lui si sta preparando. E non sto parlando soltanto dei filistei, dei popoli che attaccarono Davide, ma sto parlando delle potenze del male, le medesime potenze del male che hanno tentato in ogni tempo di sedurre i popoli. Il grande problema, cari nella grazia, è che noi tendiamo a sminuire il diavolo che sta davanti a noi. Credetemi, egli non viene lì per lì con la spada sguainata e ti fa vedere la spada sguainata. Non viene lì soltanto con la montagna contro la quale predichiamo spesso e volentieri, ma egli è spirito seduttore. In questa fase di seduzione egli entra in modo molto sottile, si mimetizza. Ecco perché Paolo può scrivere quei versi che oggi giungono a noi con molta realtà: anche se un angelo venisse, scendesse dal cielo, anche se venisse davanti a te e ti predicasse un evangelo diverso da questo, sii anatema. Perché? Perché il diavolo si traveste di angelo di luce. E lo vediamo travestito lì, nel giardino dell'Eden. Lo vediamo lì che riesce ad entrare con un messaggio che sembra simile a quello di Dio. Ha un'apparenza religiosa, è un messaggio comunque sia che sembra di edificazione, per aiutare Eva, per dare un futuro migliore ad Adamo, per mostrare un frutto migliore, per mostrare un messaggio migliore. Ma credetemi, non c'è frutto migliore, messaggio migliore, se non uno solo, che è la parola fatta carne che è venuta ad abitare da noi. E Davide è lì ed impara qualcosa di molto importante. Sì, era stato spinto dallo Spirito Santo ad affrontare Golia, ma gli anni che andavano scorrendo gli stavano insegnando qualcosa di importante. Prima di fare ogni impresa, presentare l'impresa davanti a Dio. Quante volte vedo arrivare fratelli o sorelle che corrono e dicono: oh, siamo in mezzi guai. Certe volte li osservo e magari si può trattare di un fidanzamento troppo veloce, di un matrimonio troppo veloce, di un'idea, di un debito messo con molta leggerezza. Con questo cosa voglio dire, fratelli? Che non è perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, non è perché abbiamo ricevuto un ministerio, non è perché abbiamo ricevuto i doni di Dio, dobbiamo pensare che siamo Dio sulla terra o che siamo ormai, come qualche volta qualche fratello dice, maggiorenni. Dobbiamo pensare che questo anzi ci invita ad essere prettamente legati allo Spirito di Dio. E voglio aggiungere una parola molto importante che sia sottolineata: dipendenti passo dopo passo nel Signore. Gesù, che è l'esempio della Chiesa sulla terra, oltre che il nostro sposo celeste, dice: io fo le opere che il Padre mio mi mostra. La Chiesa deve intanto guardare e ricercare la volontà di Dio prima di incominciare a correre a destra, a sinistra o prendere iniziative personali. E questa sera noi vediamo che Davide, pur essendo l'uomo di Dio, pur essendo l'unto del Signore, pur avendo una buona unzione ministeriale attraverso il profeta, si ferma e dice: ecco i filistei. Poteva in quel momento dire: ebbene, i filistei, se Dio mi ha dato nelle mani Golia, se Dio mi ha fatto uccidere tanti filistei, quanto più questi adesso che sono re. Ma non fa questo pensiero, egli va alla fonte. Perché questo messaggio questa sera? Perché è un tempo in cui la Chiesa ha la necessità di riflettere. La Chiesa ha la necessità di non trovarsi nella condizione delle vergini pazze, di quelle vergini che prendono decisioni affrettate e che alla fine dei tempi si trovano con la lampana, la parola di Dio. E cari nella grazia, in questo possiamo trovare tante cose. Possiamo dire: hanno una buona religione, hanno una buona chiesa, hanno quella che è la parola nella conoscenza, ma non hanno coltivato la propria comunione con l'olio, non hanno l'olio di Dio, non hanno la guida dello Spirito nella loro vita e non sono idonei per il rapimento. Noi abbiamo la necessità di una famiglia che dipende dal capo famiglia, e questa famiglia, cari nella grazia, è la sposa di Cristo, e questo capo famiglia è Cristo, perché dice che il corpo è soggetto a colui che è il capo di quel corpo, e il capo della Chiesa, il capo di quel corpo è il Signore Gesù Cristo. Vogliamo applaudire al Re. Perché avvengono certe volte cose anomale nella nostra vita? Perché ci troviamo sballottati alle volte a destra e a sinistra? Perché certe cose non funzionano nel modo giusto? Perché corriamo più avanti dello Spirito di Dio, cerchiamo di superare. Ora voglio farvi comprendere una cosa importante, fratelli. Noi siamo venuti all'esistenza, e la Scrittura dice che lo Spirito di Dio ha preordinato, ci ha predestinati, ci ha eletti e preconosciuto, lettera ai Romani e non solo, prima della fondazione del mondo. Ma per come egli ci ha preconosciuto e ci ha predestinati, ha anche segnato quella che doveva essere la nostra vita con le scelte future. Egli stesso ha prestabilito chi doveva fare il pastore, chi doveva fare il profeta, chi doveva fare il dottore. Egli ha stabilito il tuo futuro, ma noi cerchiamo di stabilire il nostro futuro. Spesso e volentieri la Chiesa cerca di adempiere il futuro che essa si immagina, ma noi, cari nella grazia, dobbiamo dire, come Gesù stesso ci insegna nella sua parola e nella preghiera: sia fatta la tua volontà. Gloria al Signore. Egli stesso nel Getsemane dice: non pur la mia volontà, anche se essa poteva essere buona. Ognuno di noi potremmo avere un migliore futuro secondo il nostro progetto, ma Cristo ci insegna nel Getsemane: non la mia volontà, non quello che io penso del futuro, ma la tua volontà sia fatta. Ora vi faccio una domanda: che giova all'uomo se possiede il mondo intero e poi abbandona le vie dell'Evangelo e fa perdita dell'anima sua? Quello è un buon futuro, cari nella grazia. Ha tutti i beni sulla terra, ma ha un futuro terreno, è l'eternità. Avrà perso la propria anima. Ma noi abbiamo la necessità di confrontarci non con i nostri pensieri, non con i nostri sentimenti, ma di ricercare quella volontà divina di Dio che è stata prestabilita prima che noi fossimo. E noi vogliamo questa sera entrare in questo soggetto. Alleluia. E Davide, pur sapendo che quel popolo gli era sottoposto per la potenza dell'unzione ministeriale che dimorava in lui, va al Signore e con molta umiltà, servendosi in quel tempo anche dei sacerdoti che avevano l'umin e il tumin. Sapete, questo è molto bello, questo lavorare insieme dei ministeri, vedo Davide quale re, vedo i sacerdoti, vedo il profeta, questo perché il Signore ha ordinato i cinque ministeri e Dio vuole che i ministeri collaborano, lavorano insieme. Come vi ho detto dal principio, che io non credo solo al ministero che oggi Dio, per grazia di Dio, ha posto in mezzo a noi, che è l'incarico che Dio mi ha dato, ma io credo, come fino ad oggi ho potuto dire, come grazie a Dio vediamo l'opera va avanti, nella collaborazione degli uomini di Dio, perché quest'opera ha degli uomini di Dio, come al tempo di Davide, Davide aveva uomini al suo fianco, e io voglio lodare e applaudire il re per i servi del Signore. Alleluia. In questa realtà notiamo che Davide dice così: domandò al Signore dicendo: salirò io contro i filistei? Io domando, abbiamo chiesto al Signore prima di fare le nostre imprese, abbiamo chiesto al Signore prima di prendere una decisione. Sapete, oggi vedo molta gente che vuole andare di fronte ai filistei, vuole servire il Signore, vuole predicare l'Evangelo, vuole cantare nella corale, vuole dire io sono uno strumento per il Signore, e sapete che io sono un buon incoraggiatore per questo, e spesso e volentieri vi predico ciò che disse Isaia, manda me. Ma voglio farti questa sera una domanda: sei pronta ad affrontare i filistei? Sei pronta ad affrontare il grande seduttore? Sei pronta ad affrontare un esercito che è più potente di te? Perché sappiamo che quell'esercito viene battuto da noi non per carne e sangue, ma nel nome del Signore Gesù Cristo. Come può un uomo predicare contro questi filistei per atterrarli e poi vivere nel peccato? Sapete cosa avverrà? Quello che ho visto negli anni. Prima o poi cadrà, e quelle potenze del male gli faranno scompitare fino all'ultima parola che gli è uscita dalla bocca. Dobbiamo stare attenti, se prima o poi veniamo noi stessi, dice la scrittura, riprovati. La stessa cosa la sorella che esercita il diaconato, le sorelle. Stiamo attenti, perché da un lato gli occhi di Dio sono sopra il popolo del Signore, ma gli occhi del dragone sono in movimento, e il leone, voi non lo vedete, ma da un paio di giorni che lo Spirito di Dio mi mette questo davanti, sta girando attorno ad alcuni di voi che state lì magari a predicare, e state lì a dire io predico, io esercito un dono, io servo Dio, e il diavolo dice io ti sto aspettando, e ti sta aspettando, sai perché? Perché vede che nella tua vita ancora c'è il peccato. Ora la scrittura ci mostra, prima che tu vai alla battaglia devi vedere se sei nelle condizioni di andare alla battaglia, prima che vuoi edificare una torre devi vedere se potrai finirla, perché se questo non può avvenire tu resterai o indebitato o cadrai nella battaglia. Ma il vero soldato che va alla battaglia non si impaccia delle cose di questa vita, ma combatte contro il diavolo per dire io ho lasciato la mia vita, l'ho abbandonato nelle mani di Cristo. Questo monitor deve essere importante, perché so che Dio sta arruolando e continua a arruolare diverse persone, ma in questo arruolamento dobbiamo imparare, uno, a spogliare prima il nostro io, a spogliare la nostra vita e a rivestirci di quella divisa. L'esercito, sapete, ha la divisa. La scrittura naturalmente ci mostra l'armatura, rivestire quell'armatura per andare alla battaglia, perché viceversa cadremo in prima fila. Cadremo in prima fila. E in questa meravigliosa realtà, sapete, certe volte vedo qualche fratello, qualche sorella viene da me e mi dice: ma quel fratello magari quanto parla, ma quella sorella ha un altro difetto. Io vorrei farvi parlare da qualcuno che è più esperiente di me. Non avete mai vissuto in quella che è una caserma quando si fa il militare? E allora quando ti trovi lì nella camerata non è che puoi fare preferenze. Chiunque ti capita vicino, devi imparare a convivere in quell'esercito. E sai che anche se la persona che ti sta vicino ha un carattere brutto o ha un carattere bello, siete uniti in quello che è il vostro incarico, quello di andare alla battaglia in caso di guerra. In questa meravigliosa realtà, tu stesso potrai riflettere e pensare che se verrà il colonnello, se verrà qualcuno che è di grado maggiore di te, anche se ti dirà di fare qualcosa che a te non piace, tu la dovrai fare, perché sei sotto a quell'esercito. Cosa vuole dire il fratello Piero? Voglio semplicemente riportarvi su ciò che dice la scrittura: sopportatevi gli uni e gli altri, anche se la Chiesa alle volte non può essere perfetta, ognuno di noi abbiamo un carattere che Dio sta modellando, dobbiamo pensare: questo è il mio compagno di guerra, questa è la mia compagna di guerra, perché quando tu sarai alla battaglia, quel fratello, quella sorella che magari a te non ti è simpatica, potrà essere proprio la persona che ti guarderà le spalle perché pregherà per te, perché ti sta sostenendo. Magari tu non vedi che è secondo il tuo sguardo, ma è secondo lo sguardo di Dio, perché se in quest'opera si verifica ciò che dice la scrittura, sento la presenza di Dio, non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletto affinché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo. Vogliamo lodare e applaudire al Signore. Alleluia. Oggi so che la moderna Chiesa vorrebbe scegliersi il colore dei capelli del pastore, quanto deve essere alto, quanto deve avere le spalle, quanti anni di fede deve avere, e tutte queste cose, idem nella corale, quelle che... Ma io vi dico una cosa: Dio non ha detto agli uomini di scegliere gli uomini, cari nella grazia. Ricadremmo con quello che avvenne al tempo di Saul. Ma la scrittura ci mostra che Dio fa le sue scelte e noi dobbiamo entrare nelle sue scelte. E Davide imparò ad entrare nelle scelte di Dio, e prima che andava alla battaglia chiedeva: Signore, salirò io contro i Filistei? E l'Eterno, vedendo che egli era sottomesso alla conduzione dello Spirito, come Cristo, cari nella grazia, non si alzava e diceva: io farò guarigioni, io farò questo, ma egli aspettava la rivelazione delle opere che doveva compiere. Oh, che meravigliosa allegoria, oh, che meravigliosa realtà. Anche Paolo voleva muoversi in certi luoghi, ma dice la scrittura, e lo Spirito di Gesù non lo permise, ed egli invece aspettò, e giunse la visione di Dio, ed ecco un macedone davanti a lui che dice: passa da noi, aspettiamo la rivelazione di Dio e non ci muoviamo di nostra testa, perché lo Spirito di Dio è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Applaudiamo il Re, alleluia. E così Davide può salire alla battaglia. Sale alla battaglia, va alla battaglia e l'esercito crolla davanti a lui. Perché? Perché nella volontà di Dio quella vittoria già era predestinata da parte di Dio. Invece alcuni vogliono mettere le mani dove non c'è una volontà diretta di Dio. E così quell'esercito cadde davanti a Davide. Ma è meraviglioso trovare ciò che ancora la scrittura ci dice, che quando i Filistei furono sconfitti in quella valle, dice così: ed i Filistei lasciarono quivi i loro dì, e per comandamento di Davide furono bruciati col fuoco. I Filistei erano andati lì per vincerli con i loro dii, erano andati lì con le loro religioni, erano andati lì con i loro pensieri, perché quei dii erano vani, erano tutti i loro pensieri, il loro modo di agire. Ma in quella battaglia caddero, perché vi è un solo Dio e un solo nome sotto al cielo per lo quale si può avere la salvezza e la vittoria, che è il nome di Gesù Cristo. E quella meravigliosa vittoria Davide ordina. Vi ricordate anche al tempo di Giosuè, all'interdetto doveva essere distrutto tutto, e non come fece Saul. Tengo a sottolineare che fu tollerante. Quel giorno furono bruciati gli dèi. Allora la vittoria che Dio ci dà non serve per dire: ora mi adagio un pochettino, ora mi sollazzo un pochettino nel mondo, tanto il Signore mi ha provveduto vittoria, mi ha provveduto delle anime che ho vinto per Cristo, mi ha provveduto una buona chiesa, mi ha provveduto un buon lavoro, mi ha provveduto una buona macchina, posso divertirmi un pochettino. No, ma anzi, dopo la vittoria qua io vedo che Davide non si incomincia a gonfiare e non incomincia a dire: ormai ce l'ho fatta, ma egli continua in quel proseguimento, perché ricordati che dopo una vittoria ce ne sarà un'altra, e dopo quella ne dovrai affrontare un'altra, e dovrai combattere fino alla fine, e il tuo riposo non è su questa terra, ma dice la scrittura: sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Oh, basta, egli distrusse tutti gli idoli. E così noi dobbiamo distruggere all'interno delle famiglie, all'interno di noi stessi, tutto ciò che possa servire come legame tra noi e il peccato. Qualcuno potrà dire: ma io non mi piego davanti agli idoli, io non ho idoli. Ma cosa sono gli idoli del nuovo periodo in cui viviamo? Oh, fratelli, questo elenco diventerebbe molto lungo. Ma pensate che vivere attaccati al gioco, come fa la gente dalla mattina alla sera, a giocare per poter vincere all'Enalotto, tutto quello che c'è, perché non conosco manco tutti questi giochi che ci sono, non è una forma di idolatria? O quando una donna prima di scendere perde 2 ore dietro allo specchio, non è idolatria a se stesso? Le donne oggi, per amore di farsi vedere dagli altri, ti entrano con le gonne corte o con i tacchi così, che a poco, se non stanno attento, cadono per terra. Questo non è una forma di idolatria? O quando un uomo comincia a fare vedere i suoi muscoli e cerca di sviluppare una bellezza fisica particolare, non è idolatria a se stesso? Ma la scrittura ci mostra chiaramente qual è il santo ornamento della donna, ed è un santo ornamento e pio, ma anche quella che deve essere la figura dell'uomo di Dio, il soldato che va alla battaglia, non si impaccia delle cose di questa vita. Ma cosa avviene oggi? Lo dicevo oggi ai fratelli, magari oggi predichiamo l'Evangelo, saliamo in una radio, facciamo una predicazione, poi la sera andiamo in giro, incominciamo a bere, incominciamo a fare la nostra vita. Il pastore non vi segue, i miei occhi sono piccoli, ma gli occhi di Dio sono sopra ognuno di noi. E l'Iddio che conosco io, forse è diverso dagli altri, è un Dio altamente geloso. E molti cadranno proprio perché ancora stanno lì a predicare: ma Dio è un Dio d'amore, possiamo fare quello che vogliamo, basta che predichiamo l'amore e poi il resto, magari la santità la cancelliamo perché ci dà fastidio. Non è così che funziona. Possiamo portare e guadagnare anime alla Chiesa, cari nella grazia, sapete quante? Un sacco di numero. Ma quello che conta è la nostra vita consacrata a Dio. E allora, dice la scrittura, or i filistei si sparsero un'altra volta per quella valle, e Davide domandò di nuovo il Dio. Ma come? Ogni passo egli lo fa in funzione di Dio. Ma se Dio ti ha dato la vittoria contro i filistei, ti sta dicendo che i filistei gli sono antipatici, che i filistei sono contro i suoi statuti, quindi li atterrerà, non c'è bisogno che gli ridomandi. Fratelli, noi dobbiamo domandare continuamente a Dio, dobbiamo offrire ad ogni passo i nostri sacrifici all'Eterno, come fece Davide. Dobbiamo continuamente dire: Signore, passo dopo passo io voglio essere illuminato. Da cosa? La tua parola è una lampada al mio piede e un lume sul mio sentiero. Passo dopo passo, non ti cullare perché Dio ti ha dato la vittoria, non ti cullare perché sei un figlio di Dio, non ti cullare perché sei in una chiesa dove si predica la potenza dello Spirito Santo. Cullati più che altro di cercare la comunione con Dio e di trovarla, perché nel momento in cui tu comincerai a prendere le tue decisioni, verrà un giorno in cui Dio ti dirà: ti sei fatto condurre dal mio spirito? Cosa gli risponderai? Oh sì, Signore. Egli ti dirà: no, ti sei fatto guidare dal tuo pensiero, dal tuo modo di vedere le cose. E Davide va di nuovo nella presenza del Signore. Egli pensava di andarci dietro questa volta, ma lo Spirito di Dio gli dice: no, tu vincerai, ma devi andarci come ti dico io. Tu devi andargli di rimpetto al nemico, aspettare ad una certa distanza in quell'albero dei gelsi meraviglioso, l'albero dei gelsi. Ci sarebbe un messaggio intorno a quest'albero particolare, ma lì tu udirai, quando udirai il calpestio dell'esercito di Dio, quando udirai gli zoccoli, allora vai, perché la battaglia è la tua. Sapete cos'è questo? È una tecnica di battaglia spirituale. È come quando un esercito deve andare alla battaglia, allora loro pensano: terremo il nemico in questo modo. Ma viene il generale, la persona che ha l'esperienza, e gli dice: no, fermatevi, non dovete intervenire in questo modo, dovete andare al nemico in quest'altro modo. E l'esercito si ferma e dice va bene. Allora notate questo, entrambi hanno lo stesso comune accordo, quello di distruggere i filistei, quello di distruggere il nemico, ma la differenza sta nella tecnica di attacco. Il Signore ha stabilito come tu devi vincere i tuoi giganti. Tu spesso e volentieri li vuoi vincere col tuo modo di fare, e allora cominci e dici allora io distruggerò il nemico magari in un buon pensiero, pregando e digiunando. Bello, lo stai prendendo dalla scrittura, è giusto, quindi stai pensando io andrò dietro al mio nemico, lo attaccherò in un modo particolare. Ma viene lo Spirito di Dio e ti dice: Isaia, cosa vale il tuo digiuno e la tua preghiera se prima non sciogli le catene della malvagità che sono nel tuo cuore? Vedete come cambia la tecnica di battaglia. Il diavolo, quando ti vede digiunare o pregare e poi vede che tu ce l'hai con la tua sorella, o che guardi male il tuo fratello, o che tratti male tua moglie, o che tratti male tuo marito, ma chi vuole fare spaventare? Non ha più senso. La stessa preghiera non ha senso. Noi non possiamo fare come il fariseo che stava lì, pregava, digiunava, dava l'elemosina, dava quella che era la decima. Ma a che cosa serviva se poi lui non era in accordo nel suo cuore con Dio? Egli aveva la malvagità, egli aveva l'idolatria a se stesso, egli aveva un orgoglio religioso. Ma la scrittura questa sera ci sta dicendo che Davide doveva aspettare che cosa? Il calpestio degli zoccoli. La Chiesa ha la necessità di aspettare la potenza dello Spirito Santo. Questi in Atti degli Apostoli, quando il Signore disse ai discepoli, prima di uscire ad evangelizzare, dimorate in Gerusalemme, aspettate che veniate rivestiti dalla potenza. Ora fratelli, credetemi, il fuoco scende e non importa se è il pezzo di legno, l'importante è che sia secco, morto a quella che è la vecchia natura, capite quello che voglio dire? Non importa se è stagionato da 10 anni o è stagionato da 1 anno, da 30 anni. Certo, quello più stagionato farà più fuoco, ma la fiamma si accende in tutti i pezzi di legno. La condizione importante è che siano secchi. Ma se il legno è verde, quando il fuoco, questo credo che l'avete sperimentato, cercherà di bruciarlo, il fuoco non si può attaccare. Può essere un bell'albero, può essere un bel tronco, ma ancora c'è la vecchia natura e lo Spirito di Dio non riesce a simpatizzare, e la potenza di Dio non c'è, e ci sono soltanto belle parole, soltanto adrenalina umana, soltanto carisma umano. Ma noi non vogliamo queste cose, noi vogliamo la potenza dall'alto, la potenza di Dio. E qui vado verso la conclusione del messaggio. Questa sera pregheremo, suo anime, e dico qualcosa di importante. Chi resuscitò Lazzaro? La scrittura dice la gran voce che egli fece, giusto? Egli a gran voce chiamò Lazzaro. Troverete questo piccolo trafiletto che dice gran voce. Libro dell'Apocalisse. Chi è che parla con gran voce dal cielo? È Dio che si rivela con potenza. Davide ricevette la voce da parte di Dio, amen, ricevette il consiglio di Dio e andò alla battaglia. Ezechiele, porto un altro esempio, l'abbiamo fatto, come vide la resurrezione di quelle ossa? Perché la voce di Dio gli diede la parola profetica. Oggi dobbiamo essere realisti ed è inutile che le chiese questo non lo vogliono accettare. Devono buttare giù la maschera. Le chiese oggi stanno morendo. Ci sono solo parole, ci sono solo bei discorsi, ma non c'è più la rivelazione della potenza di Dio. Non c'è la parola dall'alto. Vedete se un oratore si alza e dice Dio mi ha parlato e mi ha detto qualcosa. Vedete se si sente più parlare di profeti nel mondo. Sapete perché? Perché gli uomini sono ripieni soltanto di teologia, ma nessuno vuole piegare le ginocchia nella presenza del Signore. Ma Elia, quando sapeva che c'era la grande siccità, non si mise lì a discutere le religioni, affrontò ciò che stava davanti col fuoco. E come, fratelli, oltre alla manifestazione di quel fuoco, voglio farvi notare una cosa importante. Egli salì sul monte. Sapete che fece? Prese la sua testa, se la mise in mezzo alle gambe e incominciò a pregare intensamente. Il nostro pensiero, il nostro cuore deve essere unito alle nostre gambe come Atti degli Apostoli. Solo allora vediamo l'autentico fuoco. Certe volte sento dire: sai, una sorella ha profetizzato e ha detto, è dentro di me. La voce di Dio mi dice: non è, è semplicemente adrenalina umana. Per amore di sentirsi, alleluia, osservati, cominciano a dire: Dio ti benedirà. Fratelli, la scrittura già queste profezie ce li ha accertate. Voglio dirvi soltanto una cosa molto importante: che un profeta, oltre a profetizzare ciò che è bene, rivela i peccati nascosti, rivela i sentimenti più profondi. Leggete bene la Bibbia, come Gesù rivelò a Natanaele chi fosse. Vedete ciò che disse Gesù alla samaritana, andò a toccare la sua vita, e questa è la storia dei profeti. Anche Giovanni Battista andò a dire a quegli uomini che si presentarono: razza di vipere, perché la profezia scruta i cuori. Oggi invece sorgono uomini, profetizzano benedizioni. Il mondo sta andando alla rovina. Leggetevi i cavalieri che uscirono nel libro dell'Apocalisse e capirete dove siamo arrivati. La fame è quello che si sta presentando, e si sta preparando quel cavallo che già comunque ha fatto carneficina, fulvo, dice la scrittura, con colui che lo cavalca, che si chiama morte. Quanti ne cadranno durante la grande tribolazione? Dio solo ne conosce il numero. Con questo cosa voglio dirvi? Noi abbiamo la necessità di non vivere soltanto con la lampana, ma abbiamo la necessità di attendere alla voce di Dio che viene dall'alto, attraverso la rivelazione, perché il Signore non disse: io ho edificato la mia chiesa solo nella parola. Io ho edificato la mia chiesa nella rivelazione. Noi lo vediamo in Matteo: e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Occorre la parola di Dio, la lampana, più l'olio che l'unzione dello Spirito Santo. Ma vi faccio una domanda: se una coppia si sposa e la moglie conosce bene le condizioni economiche del marito, e quindi è ricco, conosce i sentimenti, conosce il suo modo di fare, è moglie, è giusto. Ma se non gli dice mai ti amo marito, o gli dà un bacio, che rapporto matrimoniale è? È un rapporto morto. Di fatto nell'esteriore potrà dire: io faccio parte di questa famiglia, io faccio parte di questa chiesa, ma se non c'è l'unione, se non c'è quell'olio che li tiene vicini, non avrà nessuna funzione. Ora noi abbiamo la necessità della preghiera, abbiamo la necessità di cercare Dio nella rivelazione della preghiera, ma nessuno vuole più pregare. Oggi si vogliono ascoltare soltanto belle predicazioni, sermoni ben banditi, ma noi abbiamo la necessità, oltre questo, della potenza del fuoco che scese al tempo d'Elia. È come quando un buon cuoco in quest'oggi si potrebbe presentare qui e preparare davanti a noi una bella pietanza o una bella fetta di carne, la condisce, quando fa tutto poi dice: mangiala. Come la mangiamo? Se non passa per il fuoco, anche se ben imbandita, non ha nessun risultato. Ora, se questa parola giunge a noi ben predicata, ma non accompagnata dalla potenza dello Spirito Santo, resterà un piatto nella nostra vita. Bello, stasera abbiamo ascoltato un bellissimo messaggio, ma è un messaggio senza la potenza dello Spirito di Dio che è entrato dentro di noi. Vedete le referenze? Ora, fratelli, con questo cosa voglio dirvi? Che il cielo deve ricevere più preghiere. Dobbiamo aggiungere fuoco, dobbiamo aggiungere preghiere. Io voglio vedere la gente, sappiamo che l'80% abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ma voglio vedere la gente che non lo ha ricevuto piangere davanti a Dio col desiderio di avere lo Spirito Santo, perché io non gli posso regalare lo Spirito Santo, perché il battesimo con lo Spirito Santo lo dà il Signore Gesù Cristo, e se le anime non lo bramano, se le anime non lo cercano, come possono ricevere lo Spirito di Dio? E gli lo dice: il Padre ve lo darà. E noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo siamo maggiorenni? No, fratelli, abbiamo la necessità di innamorarci dei doni di Dio. Voglio vedere fratelli che piangono e dicono: Signore, io voglio ricevere i tuoi doni. Voglio vedere sorelle che dicono: Signore, io voglio profetizzare, ma non come fanno alcuni, ma sotto la potenza dello Spirito di Dio. Voglio vedere il popolo di Dio innamorato, perché il vero desiderio è questo. Sapete, ho un segreto da dirvi. Quando comincia a passare un mesetto e il Signore magari non mi ha dato un sogno, una visione, io comincio a stare male. Qualcuno mi vede nervoso, ma che hai, Piero? Perché la mia dipendenza, io, se mi dovessi definire, sono come un drogato. Ho la necessità di sentirlo parlare, ho la necessità di vedere una visione. E se mi potreste vedere quando esco fuori dopo una rivelazione, sono l'uomo più contento. Fratelli, potrebbero arrivarmi soldi, potrebbe arrivarmi chissà che cosa, ma non può essere sostituito al fattore di udire la voce di Dio o di avere una visione. E io sto lì, certe volte sembro un folle, perché incomincio a ridere, se è il caso qualche volta incomincio pure a saltare, perché sono contento e non mi vergogno di dirlo, perché sono innamorato di Gesù Cristo. Non è una religione, occorre essere innamorati e occorre piangere. Se Dio non si rivela, no, io piango, io voglio, perché noi siamo i suoi figli. Lo Spirito di Dio vuole persone innamorate. Non mi interessa avere gente che so che, grazie a Dio, fino a ieri era pieno lì, abbiamo continuato a parlare degli studi biblici, ma non voglio dei robot che abbiano solo la conoscenza. Voglio che ricerchiamo la potenza di Dio, grazie al Signore. Io l'ho trovata e la continuo a sperimentare, e vi dico, non si tratta di essere uomini perfetti, non si tratta di essere uomini infallibili, ma si tratta di essere gente innamorata. Chi vuole veramente innamorarsi di Gesù, chi vuole dire: Signore, apri il mio cuore come apriste il cuore di Lidia, e così diventare come la persona innamorata che dopo un periodo non si sente telefonata e dice: ma che fa, non mi pensa. Eppure l'aspettate la telefonata del fidanzatino, della fidanzatina, e se vi salta la telefonata di mezza giornata, quando lui telefona, lei telefona, le voci: non mi hai pensato. Ma se questo avviene nell'umano, quanto più io non vi voglio costringere ad andare alla preghiera, perché diventerà una preghiera formale. Ma quando vai ai piedi del Signore, non devi pensare: ebbene, per far udire la mia bella preghiera, ma devi andare ai piedi del Signore per dire: oh, io sento il desiderio, fratelli, io sento il desiderio di pregare, io sento il desiderio di lodare, io sento il desiderio di parlare in altre lingue, perché quando questo entra dentro di me è come se ricevessi un potente bacio da Dio. Salomone, che aveva tanti baci umani, come le donne religiose, sapete, tante donne erano attorno a lui, tanti baci, l'amore di un lato, l'amore da un altro lato, e noi amiamo Dio, parole, parole, parole. Salomone a un certo punto si ferma e dice: aspettate, non ve la prendete a male, io non voglio un amore rapportato, ma è scritto nella Bibbia: mi baci egli dei suoi baci. Volete ricevere baci religiosi? Volete la bella predicazione del fratello Piero Zanca? Stiamo fallendo se questo è il nostro pensiero. La predicazione che Dio mi ha affidato vi addestra a cercare Dio con tutto il cuore, a piegare la vostra vita come la Maddalena e piangere, 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 perché il predicatore si deve fermare arrivato a un certo punto, perché poi nel Getsemane si entra in modo personale. Noi come discepoli accompagniamo la Chiesa. Siamo lì come Pietro, Giovanni, Giacomo, ed entriamo nel Getsemane. Sapete che il Getsemane io lo raffiguro, anche se alcuni non l'accettano, come l'altare dei profumi d'oro. Arrivi lì, ma poi Gesù andò da solo. In quel percorso non puoi andarci col tuo fratello. Ascoltami, è importante. Ti puoi fermare ad una distanza, ma poi lì realmente alla croce, sto parlando adesso del Golgotha, si vede la vera separazione della vera Chiesa dalla vera e dalla finta. La progenie è lì che si vede, è lì che si vede la differenza tra Caino e Abele. Caino ti potrà accompagnare fino ai piedi del Getsemane, Caino ti potrà accompagnare fino ai piedi del Golgotha, ma quando si dovrà entrare nel Getsemane, quando si dovrà salire sulla croce, lì si vedrà la vera identificazione della vera sposa di Cristo, lì si vedrà il vero Abele, lì si vedrà la vera Chiesa, il vero Giacobbe. E così lì tu entri e la tua offerta, lì viene il difficile, fratelli, credetemi, è più difficile di quando noi dobbiamo lasciare il peccato. Lì ci deve essere l'accettazione, intanto la volontà di Dio, ecco quello che vi ho parlato, e l'offerta d'amore. Lì il predicatore non ti segue più, Lì l'oratore non ti segue più. È come quella Anna che era lì che piangeva e il sacerdote, il fratello Piero, così non si rendeva conto. Dice: ubriaca, quella donna spasimava per avere qualcosa da Dio. La Chiesa cerchi Dio personalmente, perché lo Spirito di Dio vuole dare doni alle sorelle, vuole dare visioni, sogni a molti di voi, vuole dare ministeri più potenti, ma dovete cercarli in modo personale. Perché io posso soltanto accompagnarvi ai piedi del Getsemane, dove personalmente anch'io ogni giorno devo fare il mio accesso. E credetemi, non volevo fare il pastore e Dio me l'ha fatto fare. Io pensavo sempre, secondo come Dio mi aveva già profetizzato da anni, un giorno girerò il mondo, servirò il Signore dove Dio mi manderà. E il Signore mi ha messo sopra la chiesa come pastore, ho esercitato come evangelista, oggi insegno la parola di Dio ai fratelli e alle sorelle, e alla fine quello che io volevo fare lo sto avendo nel tempo. Il mio pensiero è stato messo per ultimo, ma prima Dio mi ha fatto fare il suo piano. Ecco perché dobbiamo aspettare solo la volontà di Dio. Fratelli, rimaniamo fermi nel Signore. Siamo e combattiamo per il Signore, ma il messaggio si conclude dicendo: io attraverso lo Spirito Santo non voglio formare dei robot che abbiano solo la conoscenza letterale, ma vi devo e ci devo anch'io entrare, secondo come lo Spirito si compiace, portare in quella lampana illuminata dalla potenza dello Spirito Santo. Cominciamo a suonare. Stiamo tutti quanti col capo chinato, fratelli. Abbiamo ancora 10 minuti, gloria al Signore. Alleluia. Non c'è culto senza adorazione, fratelli. Non c'è culto senza che la Chiesa preghi, adori il Signore. Se dei fratelli avranno urgenza di andarsene, fuori ci saranno dei diaconi con i cestini, ma noi vogliamo, alleluia, intanto continuare nel filo dello Spirito di Dio, alleluia. Alleluia, stiamo tutti quanti col capo chinato. Oh, alleluia. Questa sera, se ci sono anime che hanno necessità, si trovano di fronte a un bilico, ad una decisione difficile, venite qui davanti, voglio pregare per voi.
Luce nel mondo, nel buio del cuore.
Alleluia.
Vieni,
stiamo tutti quanti in
comunione. Tu mia sola speranza di vita.
Sì, Signore.
Resta per sempre con me.
Cerca il contatto con Dio, alleluia.
Sono
alzate le mani man mano che venite qua davanti. Quanti volete essere illuminati nelle decisioni? Quanti volete dire al Signore: Signore, dovrò andare alla battaglia. Alleluia.
E solo tu sei santo, sei meraviglioso.
Alleluia.
Degno e glorioso.
Non puoi più vivere nella confusione. Alleluia. È tempo che ne esci fuori. Servi di Dio a venire qui davanti, tra qualche momento cominceremo a pregare.
Umiltà, il tuo trono.
Alleluia.
Hai lasciato per dimostrarci il tuo amore.
Popolo di Dio, stiamo in comunione, cercate il Signore, offrite nell'altare d'oro la vostra offerta. Sono qui ad adorarti,
qui per
adorarti, Gesù. Vogliamo benedirti, vogliamo benedirti, oh Signore, vogliamo dirti che ti amiamo.
E solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che ti
offrite la vostra offerta.
Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. Non so
questo nome potente, mentre i nostri fratelli e le nostre sorelle fanno confessione di peccato davanti al trono della grazia, leghiamo ogni potenza del male nel nome del Signore Gesù Cristo, la cacciamo nell'inferno affinché le anime siano liberate, e quando i fratelli lungeranno si realizzerà ciò che è scritto, che a motivo dell'unzione il giogo è spezzato. Nel nome di Gesù Cristo, amen.